Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la riparazione. Ricordiamo che oggi è Santa Giacinta di Fatima, dovrò parlare di lei, non potrò farne a meno. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria, però non solo ci custodiscano e ci benedicano, ma posseggano il nostro cuore, la nostra anima, la nostra intelligenza per farci comprendere le cose del cielo. Facciamo così fatica a capirle. Bene, allora dicevo che oggi è Santa Giacinta Marto, che non è una bambina, questo è un gigante di santità, ma proprio un gigante di santità. Pensate che gli uomini che sono sempre così poco attenti e anche a penetrare, a comprendere, ecco, la santità di una persona, perché siamo poco santi, per cui facciamo fatica a capire i santi. Vedete, le vite dei santi dovrebbero scrivere degli altri santi, perché hanno pratica di cose sante. Ecco, mentre di solito le scrivono quelli che santi non sono, e naturalmente di cose altissime le fanno poi diventare cose medie e addirittura medio-basse di questi tempi. Allora, Santa Giacinta, diciamo, pensate che il demonio, ecco, durante un esorcismo, ebbe a dire di lei, si parlò di San Francesco, ma di lei, disse: quella ragazzina è terribile, dice, è terribile. È talmente trasparente, no? Ha detto sempre di sì a quella là, cioè alla Madonna, no? Ogni cosa che gli chiedeva, subito, pronta, subito, immediatamente, gli diceva di sì. Dice, era talmente trasparente, talmente pura, anche Lucia di Fatima stessa nelle sue memorie scrive, era trasparente, no? Per cui, ecco, il demonio conferma, era così trasparente che non potevo colpirla perché non la vedevo. Dice, era quasi come quella là, facendo il segno verso l'alto, cioè la Madonna, quasi come quella là. Ma avete capito che la Santa Giacinta? Ecco, allora, Santa Giacinta è un gigante di santità. E difatti, pensate un po', che questa santa creatura, vero? Dice così, cioè si è quasi meravigliata, dice, ma come mai la Madonna non fa vedere l'inferno ai peccatori? se loro la vedessero, se loro lo vedessero l'inferno, non peccherebbero più per non andarci. Di un po' a quella signora che faccia vedere l'inferno a tutta quella gente, si riferiva a quelli che si trovavano alla cova dei Ria, no? In quel momento dell'apparizione, vedrai come si convertono. Allora, vedete, ma quali sono i peccati che sogliono, cioè, quali peccati solitamente si sogliono nascondere? I peccati contro il sesto e il nono comandamento, carne. Giacinta, la più piccola dei tre fanciulli di Fatima, quando era all'ospedale gravemente ammalata, domandò alla Madonna, che le era riapparsa, qual è il peccato che manda più anime all'inferno. Maria Santissima rispose: il peccato impuro, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Pensate un po', ecco. Allora, oggigiorno, ma voi dite che sono addirittura benedetti i peccati della carne? No, dico benedetti, ma è impossibile benedire ciò che non è benedetto, cioè ciò che è contro la benedizione, no? Cioè, non si può benedire il diavolo, no? Chiaramente. Noi siamo arrivati a questo punto, talmente sballati siamo anche nell'intelligenza, che facciamo di quelle cose, e chi non se ne intende di queste cose ci crede, cade, diciamo, nella trappola d'inganno delle, ecco. Allora Giacinta, diciamo che è stata la grande riparatrice, perché pensate un po', diceva sempre di sì, ma la riparazione è un argomento così poco trattato nella Chiesa di questi tempi, che diciamo, invece che chiedere riparazione, benediciamo i peccati, oppure diciamo che non ci sono, oppure diciamo che sono già stati pagati, per cui doppio inganno. È come dire un invito che tu puoi continuare a farli, invece di dire ma te faccio vedere l'inferno così smetti di farli. Padre Pio, so che a qualcuno che non voleva cambiare strada, non voleva cambiare vita, diceva e va all'inferno, glielo diceva proprio in faccia, e va all'inferno, pensa un po'. E oggi sono di queste cose, sapete, tutto rivoluzionato, ma è per quello che trionferà, ma voi immaginate un po', perché trionferà il cuore immacolato di Maria. Su che cosa trionferà il cuore immacolato? Trionferà sulle sporcizie, diciamo, sia quelle fisiche sia quelle spirituali, che sono la superbia, l'orgoglio, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione, la ribellione, la legge di Dio. Ecco, allora c'è un'impurità, diciamo, carnale e una spirituale. Il demonio è lo spirito immondo, non ha mica carne lui, eppure è lo spirito immondo, per cui impuro. Vedete, allora l'uomo ha due possibilità di essere disgraziato, nel corpo e anche nell'anima, per cui spirito e carne, due volte disgraziato, perché siamo più disgraziati dei demoni, perché abbiamo due mezzi per far peccati contro Dio e superbia. Il demonio ne ha uno, noi abbiamo due addirittura, pensate un po'. Allora serve la riparazione. Ma vedete, per capire anche Fatima, voi pensate un po', cioè, è apparso San Michele Arcangelo per preparare le apparizioni, qui, perché la Madonna non poteva fare da sola. Certo che lo poteva, ma voleva dare un timbro diverso da tutte le altre apparizioni, per dare, diciamo, l'importanza di quella apparizione, che era proprio la chiave per capire tutto quello che non abbiamo voluto capire e fare. San Michele Arcangelo è il protettore della Chiesa. Ha mandato San Michele, perché il problema sarebbe stato soprattutto ecclesiastico, Cioè era la Chiesa che avrebbe deviato dalla sana dottrina e difatti è per quello che non hanno voluto dire il terzo segreto, perché gli pareva impossibile che accadesse quello che sta accadendo adesso. Per cui San Michele è stato mandato proprio per questo motivo e mostra una Chiesa, la cartella clinica, no, una Chiesa che perde la fede, che smette di adorare, ma diventa idolatra del proprio pensiero, sì, del proprio pensiero, anche di altre cose, vero? Che praticamente non ha più speranza nel Signore, ma spera in se stessa e pensa di poter guidare il tutto deviando e non restando fedeli a Gesù Cristo, che la Chiesa non è degli uomini, è di Gesù Cristo. Io fonderò la mia Chiesa, mica la vostra. Per cui la speranza, anche quella, noi diciamo in qualche modo ci speriamo di cavarcela senza pagare il biglietto di entrata in paradiso, no, ma non è così, sarà molto, molto elevato il prezzo. Ma e non amano, diciamo, chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti, e noi i comandamenti adesso ce li siamo messi sotto i piedi. Per cui vedete cosa è venuto a fare San Michele Arcangelo, perché è stato mandato, mica è partito di sua iniziativa, no? E poi subito dopo vedete che chiede ai bambini, la seconda apparizione, che stavano giocando, ma che fate, giocate, ma che giocare, ma non perdete tempo, pregate e offrite costantemente sacrifici al Signore, vero? Costantemente, per riparare, la riparazione. Terza apparizione, vero, chissà quante volte l'ho detto, ma oggi devo dirle insieme a Santa Giacinta, perché potessi incendiare, che ne so, i cuori di quelli che ascoltano per capire che cosa stiamo dicendo e che cosa è venuta a fare la Madonna, ma cosa è venuta a fare San Michele. Pensate un po', allora, prima dell'apparizione della Madonna, ecco qua San Michele con l'ostia in mano. E dice, guardate, dice, il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente, sapete cosa vuol dire orribilmente? Che di peggio non si può fare, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, cioè invece che ringraziare lo offendiamo. Per cui dalla maggior parte vuol dire che nella Chiesa, perché non sono le altre religioni che hanno a che fare con l'Eucaristia, siamo soltanto noi, per cui la maggior parte dei cristiani orribilmente oltraggia Gesù Eucaristico. Avete capito il messaggio? Ma se uno vuol leggere tutti i messaggi di questo mondo, state attenti alle cose più importanti, no? Per cui è venuto a dirci queste cose qua, non le sentirete da nessun altro posto. San Michele, Fatima. Orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Voi pensate a quei pochi che vanno a messa la domenica, a metà farebbero meglio a non fare la comunione. Poi adesso addirittura vogliamo concederla anche ai sacrileghi, no? Ma capite dove siamo arrivati? E poi, diciamo, insegna la preghiera, vero? E fa catechismo per i cristiani che hanno perso la fede, no? Perché deve venire a dire delle cose che noi ce le siamo dimenticate o non le conosciamo. Intanto si rivolge alla Santissima Trinità per dire state attenti, perché vi proporranno idoli, dei, altri vari, eccetera, state attenti all'invasione dei falsi profeti, delle false religioni, state attenti. Comincia San Michele, né? Chi è come Dio? Santissima Trinità. Chi è che crede nella Santissima Trinità? Soltanto i cattolici. Allora, vedete, non si rivolge a un Dio, diciamo, che è non è trinitario, no, alla verità. San Michele, chi è come Dio? Santissima Trinità. E siccome, per chi non sapesse chi sono le persone, lui le dice pure, Santissimo Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. San Michele, che San Michele va a finire con la faccia per terra, capite come si adora in cielo, prostrati con la faccia a terra. Beh, loro sono spirito, ma dovevano insegnarlo a noi. E dice, noi ci sentivamo spinti a fare altrettanto. Per cui, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito, io vi adoro profondamente, e non solo a parole, anche il corpo deve piegarsi davanti al suo creatore. Allora, vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo, non c'è niente di più prezioso, no? Corpo, sangue, anima e divinità per gli ignoranti che pensano che sia un pezzo di pane, no? Compresi i luterani a cui vorremmo convertirci. Allora, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, dunque presente in tutti i tabernacoli della terra, delle chiese cattoliche naturalmente, perché di quelle luterane non c'è dentro, capite? Non esiste, loro non ci credono. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ed è un annuncio anche che ci farà comprendere come funzionerà anche questo trionfo del cuore immacolato. San Michele, che è San Michele, è venuto a dire i meriti infiniti del suo preziosissimo, del cuore sacratissimo di Gesù e del cuore immacolato di Maria. Tant'è vero che un teologo, monsignore, che è andato là a dire, ma dice Lucia, guardi, è impossibile che abbia detto i meriti infiniti del cuore immacolato di Maria. Dice, no, di Gesù sì, ma no di Maria. Dice, senta, monsignore, le mie orecchie hanno sentito queste parole. E lei addirittura, in tono scherzoso, sapete cosa gli ha detto al famoso teologo? Si vede che San Michele, che l'angelo, non ha studiato teologia. Nelle università romane, probabilmente, capite? Ecco. Allora, vedete, non parliamo ancora della Madonna, no, dico soltanto l'angelo, per quello insisto, perché la gente va, era un angelo, l'angelo del Portogallo, un angioletto, ma che angioletto? Era San Michele Arcangelo. L'angelo del Portogallo è San Michele, perché Manuel I, re, ecco, ha chiesto a Leone X, vero, di consacrare il Portogallo a San Michele Arcangelo, per cui lui, dicendo sono l'angelo del Portogallo, lo sanno bene i portoghesi a chi sono consacrati, no? Capito? Ecco, ma torniamo, allora, l'Eucarestia, per capire questo passo, guardi, a me viene da piangere mentre vi parlo, mi viene da piangere, perché praticamente se uno capisse queste cose cambierebbe la testa, cambierebbe la vita, direbbe basta, non mi dite più niente, non mi mandate messaggi perché ho capito la cosa più importante. Allora, Gesù Cristo, dopo aver istituito la Santissima Eucaristia, si è ritirato nel Getsemani. E cosa è successo nel Getsemani? Lo ha riferito, a parte il Vangelo già lo riferisce, no? Dice, Gesù dice, sono triste fino alla morte. Chiede al Padre se può allontanare questo calice. Gli scoppiano le vene, suda sangue. Ma ecco, questo punto, ci fosse un chiodo che potremmo piantarcelo nella testa, così non ce lo dimentichiamo più. Gesù, tutto il resto della passione, non vedeva l'ora di arrivare sul Calvario, per cui non ha mai manifestato tristezza, è vero, angoscia. Diciamo che non vedeva l'ora di arrivare sul Calvario. Come mai nel Getsemani Gesù pronuncia queste parole? Cioè, addirittura, se poi allontana da me, cioè, il patimento massimo non l'ha patito dal Getsemani in poi, perché era contento di arrivare ad offrire se stesso per la salvezza delle anime. Ma il patimento massimo, dove non è stato flagellato dalle nostre indifferenze, dalle nostre ingratitudini, dai nostri sacrilegi, aveva appena istituito la Santissima Eucaristia e aveva visto cosa ne avremmo fatto di questo dono che dovrebbe farci impazzire d'amore. Per cui è importante capire, vero, Gesù Cristo nel Getsemani che cosa ha patito. Ha patito più di tutto il resto, no? Perché in tutto il resto della sua passione non ha mai detto parole del genere, le ha dette soltanto nel Getsemani, per cui sti cristiani che credono di esserlo ma non conoscono neanche Cristo, no? Ecco, pensando a queste cose che vi sto dicendo, no? Allora vuol dire che la tristezza massima è questa. No, come se non bastasse, Gesù a Padre Pio gli va a dire, gli dice, vedi Padre Pio, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Allora, le cose che abbiamo sentito prima, cioè che Gesù il massimo dei patimenti non li ha patiti dal Getsemani fino all'inchiodatura, diremmo così, alla crocifissione, gli sono scoppiate le vene, diciamo, i capillari nel Getsemani dal dolore, dall'indifferenza, all'ingratitudine. Cosa faranno di me? Vedete, cosa faranno di me? Nell'Eucarestia non ne poteva più. Glielo va a dire a Padre Pio. Padre Pio l'ha capito bene, perché passava le notti in adorazione, stava in compagnia di Gesù, solo, triste fino alla morte. Ecco, allora, la riparazione eucaristica. Ma non facciamo comunioni malfatte, dobbiamo fare confessioni ben fatte, allora saranno ben fatte anche le comunioni, ma in queste condizioni, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini, ingrati, che invece di ringraziare del dono che gli ho fatto, mi offendono, mi maltrattano, non credono neanche più nella mia presenza reale, ci credono i satanisti e non ci credono i cristiani, ma capite dove siamo arrivati, non potevate nascere in un secolo peggiore. Ora la riparazione, vedete che noi all'inizio di ogni trasmissione è da tempo che facciamo questa preghiera di riparazione, perché vorremmo inculcarla in tutti voi cari ascoltatori, perché quando riceviamo Gesù, ma siamo davanti al tabernacolo, noi dovremmo, se io vedessi colare sangue dai tabernacoli non mi meraviglierei, perché credo che misticamente sarà così, sta sudando, l'ha detto lui, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. Anna, tu domenica hai sentito quando all'inizio dell'adorazione mi è scappato di dire, dico, voi l'ostia con gli occhi della carne, di che colore la vedete?
Sì.
C'è bianca. Bene, e con gli occhi dello spirito e con la fede dovete vederla rossa, perché è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Voi andate a Lanciano, l'ostia non è bianca, è carne viva. E allora sti cristiani che la vedono bianca, gli manca la fede, perché dovrebbero vederla rossa. Allora lì già siamo avanzati nella fede, e starebbero lì a consolare: Gesù mio, tu per venire da me rischi di essere maltrattato da migliaia di persone pur di non lasciarmi senza l'alimento di vita eterna. Gesù mio, io non posso stare a guardare, devo venire nel Getsemani con te, devo essere un'anima riparatrice, devo essere come i pastorelli, come Giacinta di Fatima, la riparazione. Ma scusate, ma non vedete quanta gente sta demolendo la Chiesa, come stanno scassando tutto? Ma dove sono i riparatori? Sono così pochi, e li conosco anche i riparatori, sono tutti acciaccati, pieni di malattie e sofferenze, perché sono legati al corpo mistico di Gesù Cristo, che è triste fino alla morte ed è suda sangue. Ecco, pertanto la riparazione, dobbiamo, io vi prego con l'aiuto della Santa Giacinta, ma che ci ottenga il miracolo che cambi la nostra testa, no? Che siamo così distratti da mille messaggi, milioni di messaggi, un milione di WhatsApp e tutte queste cose. Ma vedete, soltanto con le apparizioni dell'angelo già noi dobbiamo metterci a piangere e dire: sono uno sciagurato, ricevo Gesù e non ho neanche fede in lui, non so neanche cosa patisce per venire ad offrirsi a me, e vado a messa e sento e non capisco, no, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue. Tutte le volte vai, però non capisci niente, perché devi dire: Gesù mio, quel sangue che tu adesso stai offrendo, no, bagnami, lavami, purificami, Signore, sarò più bianco della neve, rendimi degno di essere un tuo, un'anima riparatrice, ecco, di avere un cuore infiammato d'amore per te, che sia disponibile a patire insieme a te, perché l'amore è unitivo, e se il mio Gesù patisce io non posso andare in cerca di cose che sono contrarie a quelle dell'amato del mio cuore, per cui devo dire: Gesù, se sto male sono contento perché so che patisco insieme a te, sono tuo corpo mistico, per cui è un dono che mi fai, cioè io non sono degno, vero, di quello che tu mi offri. E così, allora vedi, è Quaresima, Anna, no, e neanche a farla apposta la santa Giacinta è salita al cielo, neanche farla apposta, in Quaresima, santa in Quaresima. Questa era la bambina quaresimale, ha vissuto tutta la sua vita offrendosi, vero, per riparare i peccati, ecco, degli uomini, soprattutto per tutte le indifferenze, le ingratitudini. Questi bambini, vedete, solo con l'apparizione dell'angelo noi saremo già a posto, no? Ma prima avete sentito cosa ha detto, no? Se la Madonna facesse vedere l'inferno a tutta sta gente, crederebbero subito. E difatti credo che questo discorso sia profetico, perché fra poco vedremo l'inferno. Stando a quello che riferisce Lucia, vero, una lancia di fuoco colpirà l'asse della terra e ci sarà uno sconvolgimento tale che qui praticamente diventerà, già dovremo vederlo l'inferno con tutta questa gente che invece di essere in grazia di Dio sono pieni di demoni. Padre Pio ebbe a dire: verranno giorni, e sono questi, in cui i demoni si incorporeranno dall'infanzia all'età matura, ma non soltanto, vedete, alle persone normali, no? Perché se piglia anche i pastori, per cui questo è un tempo dove chi ha fede e chi ha gli occhi puri vede che già l'inferno lo stiamo vedendo, ma quelli che non lo vedono è perché non hanno fede, per cui siamo già, diciamo, all'anticamera dell'inferno, e poi vedremo il resto. E allora in questo caso credo che al momento dovremmo essere castigati, molti spaventati come i bambini diranno: Signore, pietà, e forse si salveranno, non che vanno in paradiso, si salveranno perché non andranno all'inferno, ma il Signore, credo che veramente quanto richiesto dalla piccola Giacinta forse esaudirà, che ci faccia vedere l'inferno anche a noi, che già dovremmo vederlo se avessimo gli occhi puliti, gli occhi puri, gli occhi e la mente anche pura, vedremo già le cose sbagliate. Se uno non le vede vuol dire che è cieco, e se uno è cieco ci sarà un motivo, perché se sono beati i puri perché vedono, vuol dire che uno non vede perché è impuro, è superbo, è orgoglioso, è vanitoso, è presuntuoso, capite? Impuro, non vedi niente, non capisci niente, sei cieco. E allora, Anna, scusa questa premessa, ma Santa Giacinta se la meritava, e penso che io li voglio tanto bene a Santa Giacinta, e tant'è vero che quando devo organizzare i pellegrinaggi dico sempre ai pastorelli: sentite, io posso fare l'aiuto pastorello, no? Ma i pastorelli siete voi quelli di Fatima, per cui le pecore ve le cercate voi. E a tal proposito volevo dirvi questo, che noi adesso dal 9 al 16 di maggio andiamo a Fatima a fare esercizi di questo stampo qua, dove praticamente ti aprono gli occhi e ti fanno capire le cose come sono, soltanto che i termini per le iscrizioni sono 5 marzo, per cui se volete venire datevi una mossa, come devo dire, perché potrebbe essere anche l'ultima volta che ci andiamo, Per cui approfittate, ci sono posti ancora da Roma, qualche posto da Venezia, ma credo che in breve si riempiranno, per cui ci hanno stretto i tempi, entro il 5 marzo o prendere o lasciare, ed è un vero peccato perdere un'occasione per aprire gli occhi dello spirito, gli occhi dell'anima e dell'intelletto per vedere l'inferno, vero che ce l'abbiamo davanti agli occhi ma non lo vediamo, e siamo anche capaci di cantare Chiesa di Dio, popolo in festa. Bene, Anna, scusa, diciamo che questo fuori programma, ma non sono riuscito a resistere, vero? Perché questa bambina meravigliosa, Santa Giacinta, che è un amore proprio, ecco, credo lei, hai sentito cosa ha detto? Ma perché non fa vedere l'inferno a questa gente qua?
Non lo meritava, un cuore così grande, generoso, verosimile davvero, mamma mia, ci fa vergognare.
Sì,
sì. Definirci cristiani, proprio c'è da vergognarci, sì.
Sì, sì.
Sì, caro.
Uno dovrebbe dire sono un apprendista cristiano, cioè non so ancora come si fa ad esserlo, perché sono ignorante in materia, no? Per cui credo di essere cristiano perché vado in chiesa, no? Vabbè, già seguire Cristo, il cristiano è uno che segue Cristo, ma domanda, ma lo stiamo seguendo noi Gesù Cristo? Se non lo stiamo seguendo non siamo cristiani, perché non seguiamo Gesù Cristo. Saremo di tutto meno che cristiani, perché il cristiano è uno che segue Gesù Cristo. Domanda, lo stiamo seguendo? No. E allora non siamo cristiani. Dal libro del profeta Isaia, anni scorsi.
Eccomi, no. Sì, sì. Come la pioggia e la neve irrigano la terra, fecondandola, così la parola del Signore muove le anime al pentimento, alla conversione, alla fede, ad un impegno concreto e coerente nella propria vita quotidiana. La condizione essenziale per ottenere questi frutti meravigliosi di grazia è però l'ascolto umile e attento della Sacra Scrittura, accompagnato da un'obbedienza pronta, docile e soprattutto gioiosa ai divini voleri. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Pensa, Anna, no, che questa lettura ci fa pensare, ecco, che tutto quello che è stato fatto porterà i suoi frutti, no? Ma vedi, mentre la terra se la bagni, vero, e ci sono i semi, germoglia e fa tutte queste cose perché non ha una propria volontà, l'uomo purtroppo ha una disgrazia che può non accogliere. Cioè può praticamente, siccome può dire sì e può dire no, voi pensate, San Gabriele Arcangelo è andato dalla Madonna a chiedergli se vuole diventare la madre di Dio, lei ha detto sì, in quel momento diventò madre, però vedi non è che si è trovata così senza il suo assenso, per cui la parola di Dio ci viene donata, ma tu devi accoglierla però. Perché Gesù in altre, diciamo, lo sappiamo benissimo, che parlava dei semi gettati e dice sono quelli che vanno a finire sull'asfalto, per dire, se la beccano gli uccelli, sono quelli che vanno a venire in mezzo alle pietre, fanno le radici per 3 giorni e poi si seccano, sono quelli che vanno a finire in mezzo alle ortiche, in mezzo alle spine, poi vengono soffocate dalle passioni e soltanto di semi che finiscono in terra buona, per cui diciamo, vedete, Gesù Cristo si spiega bene, ecco, noi non dobbiamo pensare, allora siamo a posto perché tutto quello che il Signore ci dona darà frutto, e invece no, Gesù dice che non è vero, bisogna che tu lo accolga in terra buona questo seme, no? Altrimenti diciamo l'interpretazione è ben ottimista, è ottimistica, ma tu devi avere un cuore buono però per accogliere il seme, vero, e che non torni indietro senza aver portato frutto. A Giacinta il frutto l'ha portato, Padre Pio l'ha portato, no? A Martin Lutero non l'ha portato il frutto, perché ha rovinato anche quelli che credevano alla verità. Ecco, dico per dire, ecco, per cui come la pioggia e la neve scende dal cielo, sì, ma la terra non ha una volontà sua, per cui obbedisce a Dio e germoglia e succede tutto quello che vediamo che accade, ecco, però, quando il Signore parla, ecco, noi diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, invece dovremmo dire avvenga di me quello che tu hai detto. Non c'è questa risposta, no? deve incarnarsi ciò che il Signore mi dice, mi insegna, e mi ha mandato profeti, mi ha mandato santi. I santi sono pagine di Vangelo vissuto, per cui chi le ascolta, chi legge le pagine dei santi, vedi come hanno fatto loro a farsi santi, e comunque i santi sono tutti riparatori, ecco. Non è possibile farsi santi senza essere riparatori. Pensate ad esempio al buon samaritano, no? Vedete, il Signore ci mostra il buon samaritano. Il buon samaritano è uno che scende dalle sue comodità, del suo asino, si inginocchia per chiedere all'orecchio di sto povero disgraziato che è stato colpito dai briganti, e noi siamo colpiti dai briganti cornuti, siamo colpiti, per cui sai quante persone troveresti e trovi per strada aggredita dai briganti cornuti? Ecco, ma dove sono i buoni samaritani? Dove sono? Sono i riparatori. Allora, il buon samaritano cosa fa? Gli chiede com'è andata, cosa si sente, e tira fuori il vino, vero, e lo lava, lo disinfetta, poi lo unge con l'olio, poi lo prende, si prende carico, perché deve prenderlo di peso, vero, e caricarlo sul suo giumento, sul suo asino. Poi lui va a piedi e l'altro va sull'asino, cioè l'aggredito va sull'asino, lo porta all'albergo, alla locanda o quel che era, insomma, no? E dice: guarda, te lo lascio qui perché io devo andare avanti, né? Ti lascio anche dei soldi, pago io, ecco la riparazione, pago io. Poi dopo cosa fa? Dice: se tu hai avuto poi spese in più, beh, di quelle che io ti sto dando adesso, questi soldi, tu, al mio ritorno io ti pagherò anche il resto, per cui sono disposto a pagare fino all'ultimo centesimo, a pagare per salvare un mio fratello che non era neanche, uno era giudeo, l'altro praticamente era samaritano, che non va neanche d'accordo, però vedete, ama il prossimo tuo come te stesso. Ora Gesù ci mostra il buon samaritano, ma diciamo Gesù Cristo praticamente è venuto a prendere su di sé i nostri peccati, per cui il divin riparatore. La Madonna riparatrice, somma riparatrice, ha voluto patire quello che tutti i martiri messi insieme non possono patire, anche perché lei, essendo immacolata, cioè creatura perfetta, senza macchia, il suo patimento è perfetto, mentre i nostri sono sempre imperfetti perché sono macchiati anche dalle nostre concupiscenze. Ecco. Allora, la Madonna è così, ma poi vedete, i santi che ci sono stati mandati, vedete, Gesù va a dire a San Francesco: va e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina, per cui glielo va a dire, ripara. Ma allora non ha riparato tutto Gesù Cristo? Gesù Cristo diciamo che ha pagato il 99%, ma concede a noi, anzi chiede a noi di riparare almeno l'1%. Per cui, vedete, durante la salita al Calvario, diciamo che cade a terra, guarda, lui poteva arrivare tranquillamente, essendo Dio, poteva arrivare fino al luogo della crocifissione. Ma che cosa ci ha insegnato? Ci ha mostrato il Cireneo. Gesù poteva tranquillamente portarla, ma siccome insegna con parole e con opere, ha mostrato che aveva molto gradito, ecco, e voleva che anche noi fossimo coinvolti in questa salita al Monte Calvario, dove lui si offre, per cui sto, come si dice, questo, che mi scappa la parola adesso, dunque, che portò la croce, no? Questo.
Eneo.
Sì, vedi che roba, io sto pensando avanti, no? Per cui mi dimentico le cose che ho detto prima. Vado avanti, troppo fretta, vado troppo in fretta. Allora, lui praticamente cosa ha fatto? Ha portato la croce fino sul Calvario. Ma questo è un insegnamento, perché dice: tu cosa c'hai? Ah, dice: c'ho malattie di qua, c'ho male di là. Bene, bene. E dice: tu sei il mio Cireneo, per cui ti do la possibilità di scontare i tuoi peccati intanto, no? E di darmi una mano per salvare altre anime. Hai qualcosa in contrario tu? No, io voglio fare l'eutanasia, capito? Il demonio non vuole che tu faccia il Cireneo, vuole che tu la croce te la porti te, perché io voglio, non voglio patire, voglio morire sciagurato. Tu non sai che patirei le pene eterne, altro che smetterai di patire. Pensate al demonio, vedete come sono presenti, siamo all'inferno, ha ingannato tutti e la gente non capisce niente, perché quando tu cadi nell'impurità non vedi, non capisci, non intendi, per cui, ah sì, è una cosa buona, stacchiamo le macchine, i tubi, quello che è, così, ecco, la facciamo finita e così ho smesso di patire. Ma cosa stai dicendo? Ma tu ti stai condannando a patimenti eterni, ma attento che sei ingannato dal demonio, ma non fare quelle cose, tu non sei padrone della vita, vero? Non puoi né ammazzare i figli prima che nascano e neanche ammazzarti te quando ne hai voglia, perché tu non sei padrone della vita che ti è stata donata. E così, per cui bisogna fare i cirenei, piccoli riparatori. Il Signore ci fa un dono quando ci offre l'opportunità di patire. Sapete, ieri, poi termino, ieri, mamma mia, sono andato da una signora, poveretta, che ha una patologia, dice: sono paralizzata, non posso neanche muovere un braccio, di botto mi è successo queste cose qua. E dice: dolori che non ti dico. Allora, vedete, questo, dico, guarda, la paralisi, tu adesso, questa è una buona cristiana, vero, perché aiuta al gruppo di preghiera di Padre Pio e soffre queste sofferenze. Dico, vedi, sai che cos'è questo? Questa qui praticamente è una malattia che mostra quanti sono coloro che sono paralizzati. Mostra il cristiano paralitico. Il cristiano che non segue Gesù Cristo, ma è paralitico, per cui oggi abbiamo questi due grandi mali, i tumori che sono i peccati mortali, e poi la paralisi, cioè questi cristiani che sono paralizzati, non si muovono, non seguono Cristo, sono paralizzati, per cui dico, offri questa sofferenza in riparazione, ecco, dei cristiani paralitici. Ecco, dei sacerdoti che hanno bisogno di essere aiutati, si sono paralizzati pure loro perché hanno paura di aprire la bocca e dire le cose come sono, e così, per cui offri sofferenze da tutte le parti. Allora vedete che sono tutti buoni samaritani, sono tutti cirenei, è tutta roba buona, però ste prediche così, ma chi è che le fa? No, dico, chi è che va a spiegare che è una grazia poter patire per scontare i nostri peccati e fare il purgatorio sulla terra? Bene, ma ieri appunto dicevo così, no? Pensavo, mamma mia, male alle ginocchia, male di qua, male di là, ma interiormente, non so se era l'angelo custode che dice, cosa vuoi che sia il purgatorio, molto peggio, no? Per cui non ci lamentiamo, perché se abbiamo la grazia di andare a finire in purgatorio, ma queste cose qua sono caramelle, queste qua, capite? Per cui stiamo buoni e non continuiamo a brontolare, a lamentarci. Dovremmo dire: sto troppo bene per quel che merito, per cui tu mi fai fare il purgatorio sulla terra, tu sia benedetto Signore Gesù misericordioso che mi fai fare il purgatorio sulla terra, perché non vuoi che io la faccia in purgatorio, perché mi vuoi abbracciare al più presto in paradiso. Così deve pensare il cristiano. Ma dove sono questi cristiani che pensano così? Dove sono? Ce ne saranno certamente, ma non è che sono tanti, eh? Anna, tu non sei stanca di sentire queste... mamma mia, ma che cosa bisogna fare? Ma cosa bisogna dire? Grida a squarciagola, era scritto l'altro giorno, no? E io grido, finché ho voce grido, e non so quanto starò sulla faccia della terra, no? Perché, diciamo, vedendo tutte le cose belle, meditando le cose di Dio, vedendo le cose belle di lassù, e vedendo le cose di qua giù, io dico: Signore, se tu vuoi portarmi via, portami via, perché io non desidero star qua, no, non mi augurate 100 di questi giorni, perché proprio sarebbe un malaugurio, nel senso che guardando le cose di lassù, uno desidera andare lassù, no? Mica stare qua, in mezzo a sì, si sta per aiutare i fratelli, ecco, per amare i fratelli, ma veramente... diciamo si sta male, perché qui l'inferno, per chi lo vede, ecco, c'è già qua sulla faccia della terra. Il principe di questo mondo chi è? Il demonio. Allora vuol dire che siamo all'inferno, no? E se non stai con Gesù Cristo, stai con il demonio, non c'è la possibilità. Chi non è con me è contro di me, parola di Dio. Mamma mia, ma dico, ma lo leggono il Vangelo sti cristiani? Salmo responsoriale.
Eccomi Claudio, non guardavo l'orologio.
Ah, mamma mia, scusa. Allora lo saltiamo, scusa. È lungo, sì. Allora, io, cosa facciamo? Non chiediamo neanche la pausa musicale, niente, avanti tutta.
Bellissima meditazione di Don Dolindo riguardo al Padre Nostro, quindi
sì. Doverla. Fai. È il tempo fino alle 12:05.
Allora... passiamo senza chiedere la pausa.
Andiamo avanti.
Va bene. Gesù, insegnandoci la sublime preghiera del Padre nostro, ci fa invocare Dio come nostro Padre. Egli ci insegna a rivolgerci a Lui con la confidenza di figli, presentandocelo come un Padre che ci ama infinitamente. Preghiamolo dunque con atteggiamento fiducioso, chiedendogli di soccorrerci in ogni nostra necessità quotidiana, sia spirituale sia corporale, invocando su di noi il perdono delle nostre colpe. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Passo alla lettura della meditazione. Claudio, vuoi aggiungere qualcosa? Passiamo allora direttamente a San Luca. Ecco, ho scelto San Luca. Sono a pagina 1278, capitolo 11. Gesù Cristo, come era solito, si era appartato in un luogo solitario per pregare, ed uno dei suoi discepoli, notando la grandiosa elevazione del suo spirito e l'illuminazione amorosa di tutta la sua persona, Fu preso da un grande desiderio di pregare come lui e gli disse: «Insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli». È chiaro da questa domanda e da luoghi paralleli che gli apostoli riconoscevano di non saper pregare ed avevano un desiderio tanto più intenso di farlo quanto più affascinante era il loro maestro nell'orazione. Allora egli rifulgeva di amore e di maestà e conquideva, suscitando desideri di unione con Dio. La trasfigurazione del Tabor, in fondo, fu una delle manifestazioni più belle della sua preghiera e ci dà un'idea della grandiosa maestà che egli aveva quando si rivolgeva al Padre. Egli, infatti, non era figlio di adozione, ma consustanziale al Padre. Non lo pregava perché avesse bisogno di domandare, ma per lodarlo, benedirlo e amarlo in nostra vece e mettere così per noi quella base di meriti che mancavano alla nostra preghiera. Domandava per noi, amando, in una perfettissima unione col Padre, ammirando e adorando i suoi disegni nella stessa luce dell'infinita sua sapienza, e rifulgeva di singolare ed arcana bellezza che affascinava e conquideva. Come uomo e mediatore degli uomini, egli supplicava il Padre per le nostre necessità ed aveva sul volto tutto il fulgore della carità. Come figlio di Dio, egli lodava, benediceva ed amava il Padre e splendeva dell'eterna luce. Aveva la maestà di Dio e la tenerezza della più soave dolcezza, immobile, con lo sguardo al cielo e le braccia aperte in un'espansione di amore, aveva il sorriso della più profonda intimità con Dio e nello stesso tempo lo sfiorava l'angustia delle nostre necessità. Tutto questo costituiva uno spettacolo ineffabile per gli apostoli, benché essi non giungessero ancora ad apprezzarne il valore. È evidente che Gesù Cristo, assentendo alla supplica rivoltagli dal discepolo in nome di tutti, dette una formula di preghiera, che era l'eco della sua medesima orazione. San Luca non la riporta alla lettera e tralascia alcuna delle domande, abbreviandola. Forse perché conosciutissima e di uso comune, ma nella medesima formula più sintetica che ce ne dà c'è la sostanza di quella preghiera e nella sintesi stessa il Signore volle ammonirci che non ha voluto darci strettamente una formula esclusiva di preghiera, ma ha voluto tracciarci le linee direttive di tutte le nostre preghiere. Il Padre nostro, se può dirsi così, è come bussola che orienta nella giusta direzione le nostre preghiere e per questo la Chiesa ce la fa recitare sempre al principio e al termine di tutte le ore canoniche, quasi per determinare innanzi a Dio il preciso significato e l'intenzione di tutte le sue petizioni. Padre, Padre. Ecco il modo come l'anima deve orientarsi a Dio. Non deve considerarlo col terrore superstizioso che avevano i pagani della divinità, espresso a volte dalle stesse forme dei loro idoli, né col timore servile dell'ebraismo di allora, che aveva deviato dallo spirito dei patriarchi. Doveva riguardarlo come padre, quindi come creatore di tutto, e come proprio creatore, provvido ed amorosissimo. Il padre naturale dà la vita al figlio amando e la conserva amando quando non è ridotto allo stato brutale dal vizio. Dio dà la vita per un atto della sua volontà infinita che è amore e la conserva con la provvidenza che è amore. L'anima dunque prega, confessando la realtà di Dio, il suo amore e la sua provvidenza, e confessandola in un atto di viva fede. Se non c'è questa fede che ci fa parlare a Dio come all'essere infinitamente esistente, sapiente ed amante, se non si ha con Lui l'intimità filiale, che viene dalla fede veramente e praticamente sentita e convinta, la preghiera non supera la nostra povera atmosfera e diventa più uno sfogo della propria impotenza che una fiduciosa domanda fatta a Dio. La vacuità di tante preghiere che facciamo sta proprio nella mancanza della fede vera in Dio. Molti, moltissimi, pregando hanno ancora lo spirito idolatrico, credono e non credono a Dio, lo ammettono e non lo ammettono, esitano nel loro cuore e subconscientemente vorrebbero metterlo alla prova. Come per me, come può mettersi alla prova l'efficacia di una medicina? Padre, sia santificato il nome tuo. Ecco, una seconda direttiva assolutamente necessaria alla nostra preghiera. Considerare tutto alla luce della gloria di Dio e volere tutto secondo i fini della sua volontà. A volte noi giungiamo alla stoltezza somma di voler imporre le nostre vedute e i nostri interessi umani al Signore e rimaniamo quindi inetti ed impotenti nell'ambito delle nostre povere forze. Quando l'anima crede veramente ed apprezza Dio per quello che è, domanda in piena sottomissione alle esigenze della gloria di Lui, che è diffusione di misericordia e di bene anche per noi. Come potrebbe aversi il calore del sole sottraendosi ai suoi raggi e pretendendo di ridurli nell'ambito della propria meschinità? Il trionfo della luce del sole è quindi la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la diffusione e anche il conseguimento pieno del nostro desiderio di calore vivificante. Nell'orazione bisogna dunque dare a Dio il posto che gli spetta e desiderare la vita a ciò che è necessario alla vita, unicamente per la sua gloria, per il trionfo del suo amore in noi, nella pienezza del suo regno. Venga il regno tuo. Se si pondera veramente la meschinità delle nostre aspirazioni nella preghiera, volta tutta al compimento del nostro egoismo, e se si pensa che la massa del popolo ignora quasi completamente che cosa significhi amare Dio e desiderarne la gloria, non fa più meraviglia che tante preghiere rimangano nella nostra povera cerchia e sono inesaudite. Nel tracciarci la direttiva delle nostre preghiere, Gesù Cristo distingue nettamente le esigenze della vita dell'anima da quelle della vita del corpo nella nostra condizione naturale. Per questo il Pater Noster ha due parti determinate. Alla vita dell'anima è necessaria l'intimità filiale con Dio per la grazia che la rende sua figlia. Padre, in questa semplice parola c'è la sintesi stupenda delle elevazioni dell'anima negli splendori della grazia che la restaura, la santifica e la eleva. L'intimità con Dio è amore nelle sue molteplici gradazioni e sfumature. E questo amore si sintetizza tutto nel desiderio di glorificare Dio, di farlo regnare nella propria vita ed in quella di tutti. Noi, quindi, domandiamo a Dio lo stato di grazia, l'amore verso di Lui, lo zelo per la sua gloria, la santificazione delle anime ed il suo regno in tutte nel dominio suavissimo dell'amore. Nelle tutte le grandi manifestazioni della vita, della santità e della vita della Chiesa stanno in queste brevi e mirabili parole. Per la vita del corpo, ordinata a quella dello spirito, noi abbiamo bisogno dell'alimento e di tutto quello che serve all'ordine e alla missione temporale della medesima vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Abbiamo bisogno della pace. Bene assolutamente imprescindibile da una vita che non sia concepita come si fa oggi, quale esasperante tramestio di prepotenze e di oppressioni. Ora la pace non è fuori dell'anima, e tantomeno può considerarsi come l'oppressione del più forte sul più debole. Essa è tranquillità dell'ordine, e questa tranquillità viene dall'armonia della coscienza e da quella della carità. Rimetti a noi i nostri peccati, come noi li rimettiamo ad ogni nostro debitore. Siamo tutti miserabili e nessuno può presumere di essere da più di un altro. Ci confessiamo peccatori per avere il perdono e promettiamo perdono a quelli che ci fanno del torto. Così viene stroncato nella radice quello che disturba la pace. Grazia di Dio in noi e carità verso il prossimo. Sono due beni spirituali dai quali dipende la tranquillità, la tranquilla prosperità temporale della vita. I peccatori non hanno mai bene, anche quando Satana si sforza di farli apparire prosperati. E dove manca la generosa carità, manca la benedizione di Dio. Satana sfrutta la posizione di alcuni, molto pochi in realtà, rispetto alle masse, che non essendo più capaci di beni eterni, raccolgono come tenue premio di qualche opera buona i miseri beni temporali e li ripresenta come esseri felici nel male, ma è una menzogna, perché sono infelicissimi nel loro cuore. Ed è una menzogna maggiore il far credere e il supporre che il peccato porti la prosperità. No, la massa dei peccatori sta in mille tribolazioni e la massa dei prepotenti è infelicissima, perché è stretta dai rimorsi e dalle angustie interiori che tolgono loro la pace. Che cosa sono i beni temporali senza la pace? E come si può avere pace senza il perdono di Dio e senza la grazia? Come poi si può avere la grazia di perdono senza darlo a chi ci è debitore? Quando la nostra preghiera per i beni temporali non sta su queste direttive precise, è una preghiera vana. Quando cioè si domanda ciò che serve alla vita e non più, non lo si domanda nell'armonia della grazia e della carità. La preghiera diventa vana e a volte può farci credere, per illusione diabolica, che produca anche l'effetto contrario. Quanti hanno l'anima piena di avidità, di odio, di invidia e di peccati di ogni genere e domandano a Dio non ciò che serve al corpo per la vita dello spirito, ma ciò che serve al corpo per la vita materiale, e si lamentano poi di non essere esauditi. Quanti hanno peccati impuri che disordinano la vita, anche occultamente e senza che nessuno lo sappia, e si lamentano della miseria corporale che ne è immediata conseguenza. Ma quanti sono spietati nel giudicare e più spietati nell'inveire contro il prossimo e pretendono da questa bolgia far risuonare la loro preghiera nei cieli, dove tutto è armonia suavissima di carità. Nella vita è una prova di pochi anni nei quali dobbiamo meritarci per la grazia di Dio il premio eterno. Questa prova ci viene dalla condizione stessa nella quale viviamo e può venirci anche dalle insidie, dagli assalti di Satana. C'è dunque un terzo elemento della nostra vita terrena, la difesa nei pericoli. Senza la difesa provvida che può venirci solo da Dio, la vita dell'anima è travolta dalla colpa e la vita del corpo dalle sventure. Perciò Gesù Cristo ci fa domandare a Dio non ci indurre in tentazione, cioè non permettere che ci vinca la tentazione nel provarci. Tu donaci la forza di esserti fedeli, riducendo le prove a causa della nostra fragilità. È in fondo un atto di umiltà che ci concilia la misericordia di Dio, poiché la confessione della nostra debolezza, in un atto di fiducia e di abbandono alla misericordia di Dio. Chi presume di sé, crede di poter affrontare i cimenti della vita ordinaria e quelli più ardui della santità, e può esserne vinto. Ma chi è conscio della propria fragilità, Domanda a Dio solo la grazia di resistere alle prove, di non cadere, e lo supplica di attenuare quelle che per la nostra miseria potrebbero travolgerci. Con quest'ultima domanda la direttiva della preghiera dataci da Gesù è completa. Credere veramente in Dio, confidare in Lui come figli ed essergli amici per la grazia. Ecco il fondamento di ogni vera preghiera. Domandare i beni dell'anima come un nostro appagamento egoistico, ma per rispondere al nostro fine, quindi domandare la gloria di Dio e il suo regno, perché quei beni così si diffondano in noi. Qualunque domanda che prescinda dalla gloria di Dio e dal suo regno in noi è sterile e può esserci di danno. Per la vita del corpo domandare il sostentamento necessario, il pane quotidiano, senza aggravarla di ingombri inutili, e domandare la pace, frutto della giustizia e della carità. Infine considerarsi fragili nelle prove che servono al conseguimento dell'eterna vita e domandare a Dio la difesa e la conservazione della vita spirituale. Come già si è accennato Gesù Cristo nel dare agli apostoli le direttive di qualunque preghiera, nella formula che loro insegnò, espresse in una sintesi mirabile quello che era la sua medesima vita di preghiera. Egli, figlio di Dio, era venuto in terra per proclamare la divina paternità di adozione per tutti gli uomini e per sollevare a lui verso le altezze dei cieli le sue creature. Padre nostro, che sei nei cieli. Egli pregava per esaltare il nome di Dio e per far risuonare in terra nella natura umana da lui assunta le lodi che dall'eternità dava al Padre. Sia santificato il tuo nome. Egli era venuto per stabilirne il regno su tutte le creature e proclamava questo regno, realizzandolo con la sua grande preghiera che doveva culminare nel sacrificio del Golgota. Venga il tuo regno. Egli stabiliva il regno di Dio nel pieno compimento dei disegni, dell'infinito suo amore, ossia della sua volontà, ed implorava che questa volontà amorosa fosse stata in terra il legame e l'armonia di tutte le attività umane per la gloria divina, come in cielo era l'eterno legame del Padre e del Figlio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Egli, figlio di Dio, dunque si rivolgeva al Padre. Egli, gloria sua, sostanziale, lo glorificava e ne stabiliva il regno trionfante, compiendo la sua volontà, fatto obbediente fino alla morte ed amandolo nell'infinito amore. Essendo vero uomo, come era vero Dio, egli, mediatore nostro e pellegrino della terra, domandava per noi anche i beni della vita mortale, il sostentamento, la pace, la difesa da ogni pericolo, ossia quella sobria prosperità che aiuta la vita ad orientarsi a Dio e non la rende povera lotta per i beni fugaci, confusione di contrasti, di irruenza, di prepotenze brutali, misero zimbello di Satana e vittima delle stesse prove che debbono orientarla al Signore. Era questa la grande preghiera della vita mortale di Gesù Cristo. E logicamente egli, uscendo da una di queste sue grandi elevazioni, al discepolo che in nome di tutti lo supplicò di insegnare loro a pregare, dette una formula sublime di preghiera che era la sintesi della sua orazione e la direttiva di tutte le nostre preghiere. Amen. Così sia per tua misericordia e per tua grazia, Signore. Amen. Vedo se c'è tempo.
Praticamente, diciamo che c'è ancora troppo tempo, Anna, visto? Sei troppo veloce. Però è interessante perché noi prima parlavamo di quelle cose che abbiamo detto, no? Però Don Dolindo praticamente confermano, ma i cristiani credono di essere cristiani, ma sono dei paralitici, perché non, cioè, dicono delle parole, ma non sanno neanche il peso di quelle parole, non comprendono. Ed è veramente una grande grazia che dobbiamo chiedere: Signore, io credo poco, aumenta la mia fede, ne ho troppo poca. E siccome per piacere a te devo avere fede, Signore, io voglio piacerti, donami un aumento di fede, benedetti, bisogna essere semplici come i bambini, avere questa confidenza. Gesù, io voglio amarti con tutto il cuore, ma se c'ho mezza pietra al posto del cuore, e devi farmi il miracolo di darmi un cuore intero, così ti amo con tutto il cuore, interamente, ecco, offrendomi totalmente a te come tu ti sei e ti apri ogni giorno sugli altari totalmente a me. Ma non è difficile, la nostra religione è fatta per i bambini, è fatta per i bambini. Io, quando io sento, no, per esempio, quelli che hanno studiato tanto, no, hanno un sacco di nozioni, no, se poi vanno a pescare tutti questi discorsi che complicano poi, no, perché Gesù parla semplice e insegna in modo che è più facile raggiungerli, no? Se mi riempi la testa di cose, come oggi succede, poi con questi mezzi di comunicazione, tu mandi un messaggio, no? Interessante, no? Ma dopo quello ne arrivano 50 che magari sono meno interessanti, tu gli chiedi, ma hai ricevuto il messaggio? Aspetta che vado a vedere perché non mi ricordo più, già finito tutto, c'è la sovrapposizione di altre cose, per cui non ci siamo accorti che in questo modo noi facciamo e faremo veramente fatica a raggiungere la meta continuando a cambiare rotta. Vedete, cioè Fatima, no? Prima, cioè, per differenziare da tutte le altre apparizioni, Dio Padre manda San Michele Arcangelo, dice vai a dire queste cose a quei bambini che loro le capiranno. Perché, lo ha detto Gesù a Padre Pio, dice, non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio figlio, cioè, no, scusa, di mio padre. Cioè, Gesù dice, Padre Pio, non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre, a vedere come mi trattano nell'Eucaristia. Per cui vedete le differenze tra un'apparizione e l'altra, no? Cosa fa? Manda San Michele, che è colui, vero, che è difensore della verità, che è come Dio, dice, prima di tutto cominciamo da questo, cominciamo dalle offese rivolte a mio figlio, no? Poi parliamo di tutto il resto. Ecco. Pertanto la precedenza l'ha avuto colui che è venuto ad annunciare le malattie gravi che stanno rovinando, diciamo, gli uomini, la Chiesa, eccetera, eccetera. Perdono la fede, vero? Diventano idolatri della propria zucca, vero? Perché io credo così, io penso colà, tu devi pensare come Cristo, devi per me vivere Cristo, ecco, come dice San Paolo, no? Ecco, è Cristo crocifisso, ecco. Allora, praticamente questo depistaggio oggigiorno, sono pochi quelli che l'hanno capito, il depistaggio. Con le apparizioni dell'angelo, già tu vedi che devi andare con la faccia per terra. Quando tu sei con la faccia per terra, il Signore fa grazia agli umili, cioè quelli che tengono la faccia per terra. Ma resiste ai superbi che stanno in piedi e dicono io non sono come gli altri, vero? Io faccio questo, quest'altro e quell'altro ancora, no? Ecco. E allora, capite, diciamo, se fossimo attenti e semplici le capiremmo le cose, no? Signore, io sono il più misero della terra. Se agli occhi degli uomini magari appare che quello che sto dicendo non è così, io lo posso confermare dicendo se il Signore non mi avesse protetto avrei fatto anche quello che non ho fatto, come confessava Santa Teresa di Gesù Bambino, confessava addirittura i peccati che non aveva fatto. Diceva, io queste cose non le ho fatte, però se il Signore non mi avesse protetto le avrei fatte, capito? L'umiltà è la grande piccola Santa Teresina, dottore della Chiesa, capite che storie, mamma mia, troppo confusione, non vi fate frullare il cervello, Anna, tu ricordi, vero, quel mini mix, come si chiama quella fare là? Mixer lì per mettere nelle verdure il minestrone, no? Per frullare. Tutto. Il demonio oggi va in giro non con la forca, va in giro con quel mix e te lo ficca in testa e tu non capisci più niente. E quella è la sua strategia, dice, quando io parlo degli uomini che non capiscono niente perché sono frullati, posso dirgli quello che voglio perché non reagiscono, hanno il cervello frullato. Soprattutto dalla presunzione, dalla superbia, dalla sfida a Dio. Pensa un po'. Adesso mi hanno detto che hanno in laboratorio hanno messo insieme, adesso non so i termini, ecco, praticamente un uomo mezza pecora. Tu capisci, il Signore, cioè, veramente non è più. Vogliamo fare gli uomini mezzi così e mezzi colà, no, ma perché poi diventeremo idoli, perché gli idoli sono fatti così, no? Ah, Signore misericordia. E allora, Anna, c'è il fioretto?
Sì, sì, Santa Giacinta Marto, l'umile pastorella di Fatima, nel luglio-agosto 1919 passò alcune settimane all'ospedale di Villanova da Oren, da dove ritornò con una grande piaga al petto che occorreva medicare spesso e che procurava dolori atroci. Li offro tutti al Signore, per la conversione dei peccatori, per i sacerdoti, diceva. Con pazienza rispondeva ai visitatori. Non offendete più il nostro Signore, che è già molto offeso. Molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. E proposito offrire le sofferenze di questa giornata, senza lamentarsi, perché sono un potente mezzo di salvezza.
Difatti, cioè, è venuto a dire, non ci sono riparatori per cui vanno all'inferno. Allora, questi cristiani, per essere cristiani, devono essere seguaci di Cristo, riparatore. Ah, ma io sono devoto della Madonna, benissimo, ecco, redentrice, per cui riparatrice, vuoi seguirla? Bene, anche tu devi offrirti insieme a lei per il fine per cui lei si è offerta. Ah, ma io sono devoto di Padre Pio, bene, allora tu fai come Padre Pio. Ah, io sono devoto di San Francesco, bene, fai come San Francesco. Ma io sono devoto, ma non ne troverai uno che non sia stato un riparatore, perché se non ha riparato non è neanche santo, perché non ha seguito Cristo. Per cui stiamo attenti, perché fra poco verranno beatificati anche quelli che non hanno fatto, non hanno riparato, magari hanno scassato addirittura, per cui no, vorremmo beatificare Martin Lutero, fate un po' conto dove siamo arrivati, no? Bene, allora pregate per me perché possa continuare a gridare, perché probabilmente diranno basta, taci tu, me l'ha detto il demonio. Me l'ha detto, taci tu. Non vuole che si parli.
Preghiamo perché tu possa continuare questa tua opera sicuramente.
Ma non lo so, sì, io chiedo a
strumento dell'Immacolata che giunge a noi, ecco, si diffonde attraverso le vie dell'etere, diciamo, di Radio Buon Consiglio, quindi preghiamo.
Io chiedo a Santa Giacinta, veramente tanto cara, ma è tanto cara che diciamo è un'innamorata che fa innamorare, no? Perché i santi dovrebbero essere degli innamorati che fanno innamorare, perché se non fanno innamorare non sono neanche santi.
Certo.
Bene, allora praticamente il fatto di Fatima per gli esercizi, abbiamo poco tempo, voi potete telefonare alle suore oppure anche vedete anche nel sito delle suore, ma volevo, non so se riesco ancora, leggervi due righe di Padre Pio, tratto dal libro La mia vita vicino a Padre Pio di Cleonice Morcaldi. Senti cosa dice Tu che hai conoscenze in Vaticano, parla della necessità di formare un partito prettamente cattolico, senza centro-sinistre. solo allora il Signore sarà con noi e ci aiuterà. Per cui voi votate alla rovescia, vedete, il Signore non ci aiuta e ci stiamo sprofondando. Dovete cercare qualcuno, il più cristiano che c'è in circolazione, quello è il partito per cui bisogna votare. Cioè, lo dice Padre Pio.
Certo,
insomma, che qualcosa del genere ci sia in atto, stiano facendo. Va bene.
Esatto.
Va bene. Grazie. Allora, Ave Maria, santa giornata a tutti.
Grazie, Ave Maria.